Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Ciao maestro, come stai?
Tutto bene, dai, sopravvivo in questa clausura forzata. In isolamento anch'io. Te come stai, Luca?
Ma tutto bene, insomma, fortunatamente c'è il sole qua, cerchiamo di fare il possibile per non annoiarci. Vedo che anche tu stai iniziando ad avere problemi di chioma, un po'?
Sì, vabbè. Assolutamente, sì, io
tu,
sì.
Tu sei una rockstar e ci sta, però insomma comunque star lontani dal barbiere è complicato per tutti, dallo stile da rockstar allo stile da eremita, insomma.
Vabbè, è un attimo, il passaggio è veramente velocissimo, è una delle varie problematiche, oltre a quella che stanno finendo il vino nei supermercati, non so se ve ne siete accorti.
Sì, infatti, cioè, io sto cercando ogni volta di fare un po' una scorta, quando l'unica volta a settimana in cui vado a fare la spesa, di scorta di birra e vino, ovviamente, perché esatto. Sono cioè, le cose principali. Però, cioè, lievito è sparito perché sono tutti diventati pizzaioli, non so se anche nella tua zona...
E anche la farina.
Anche la farina, sì. Sparita, vabbè, comunque, l'importante è che a noi ci lasciano il vino e la birra, poi comunque... La pizza può passare anche un po' in secondo piano in questo caso.
Esatto, ci sarà un boom di pizzerie quando riapriranno la vita normale, insomma,
sì.
Quando riapriranno tutto.
Sì, ma secondo me è solo una fase proprio di passaggio, nel senso che poi tutti quelli che ora si stanno cimentando a fare queste cose, appena riapriranno le pizzerie vere, le pasticcerie vere, si dimenticheranno completamente di tutti gli impasti che hanno fatto e andranno direttamente a comprare le cose già fatte.
Esatto.
Senti, tu sei a Livorno in questo momento? Stai vivendo lì?
Io sono per una congiunzione astrale, mi trovo a Livorno, perché in pratica ero ad Ascoli precedentemente perché avevo una data giù a Chieti, però poi mi è saltata, quindi sono venuto a Livorno dove avevo una data che sono riuscito a fare il 28 febbraio. Poi hanno iniziato, io vivrei a Padova in realtà da ottobre, non sapevi, vivo là con la mia ragazza.
No, non sapevo ti fossi trasferito. Vabbè, bel trasloco hai fatto, eh.
Come, Luca?
No, un bel trasloco, dico, da Livorno a Padova.
È stato un bel trasloco e niente, la canzone peraltro parla anche proprio di questo, Cent'anni parla anche un po' della mia fuga da Livorno. E niente, però poi mi sono trovato di nuovo qua per una congiunzione astrale perché hanno chiuso tutto, Padova era zona rossa e quindi mi sono fermato qua, la mia ragazza è rimasta ad Ascoli che è originaria di là e ora è un mese che non ci vediamo e niente.
E quindi questa situazione vi ha separati pure?
Sì, esatto, ci ha separati sotto tutti i punti di vista.
E se quindi stai vivendo da solo proprio completamente?
Sì, sono qua a Livorno da solo.
E hai iniziato a parlare con gli oggetti o sei ancora lontano da quella fase?
Sì, no, faccio un sacco di videochiamate come questa, per esempio, e troppe. E sto abusando di internet, infatti vado a letto che chiudo gli occhi e ho ancora le bacheche di Instagram.
ti sogni la home di Facebook e di Instagram?
Sì, davvero? Esatto, no, ma veramente, guarda, è impressionante. Mi sono accorto che sto diventando dipendente da internet in un modo incredibile. Un po' perché ovviamente sto seguendo anche la promozione del singolo, eccetera. Quindi in realtà avevo un bel po' di lavoro in questi giorni, anche diciamo d'ufficio. Quindi alla fine lo sto facendo comunque anche da Livorno, riesco a farlo tranquillamente. Però ecco, sono veramente sempre davanti al computer, sì.
Sì, stavi dicendo che appunto per fare promozione al singolo Cent'anni, che ti sei trattato bene, perché comunque non tutti possono prendere, chiamare Andrea Pino e Giorgio Canali e dire mi fate i cori per il singolo, tu ti sei trattato proprio bene a bomba, cioè ti hai chiamati, com'è andata?
Allora, è andata... Io lavoro a questo disco da un paio d'anni e Cent'anni è l'ultima canzone che ho scritto delle nove che comporranno l'album. E nelle altre ci sono già degli ospiti che ancora non posso annunciare, ma Giorgio e Andrea non sono gli unici ospiti del disco. Ci tenevo a coinvolgere anche loro. E quando mi è venuta questa canzone mi sembrava la più adatta. E, a Pino ovviamente comunque mi doveva dei favori, quindi in qualche modo era obbligato a dirmi
Penso parecchi, anche perché tu l'hai seguito nel suo album solista, quindi diciamo quando è toccato a te adesso doveva debitarsi in qualche modo.
Esatto, no, in realtà sì, quindi per lui è stato un po' più semplice. Con Giorgio temevo molto il giudizio di Giorgio Canali, che per me è comunque una persona molto importante a livello anche lavorativo e professionale e musicale. E, abbiamo fatto una data insieme in Lazio, in un paese del Lazio, per Marte Live. E il giorno dopo, per il ritorno, Giorgio mi ha detto: ma te sei in treno, ma scusa, ma ti porto io a Bologna? E poi da Bologna, a Bologna, mi ha portato a Bologna, poi da Bologna devo andare a Padova, poi te prendi il treno per Padova, tipo, quindi abbiamo fatto il viaggio insieme. Quale occasione migliore?
È lì, per forza, dovevi provarci.
Prima gli ho fatto sentire tutto il disco, mi sono preso poche offese e quindi ho detto, ma forse gli piace. E allora gli ho proposto questa cosa e lui ha accettato volentieri e mi ha mandato poi la registrazione vocale che ha fatto lui a casa sua, e che poi abbiamo tenuto un po' più in primo piano perché lui fa l'ottava bassa nel secondo ritornello e quindi gli abbiamo dato un po' più di risalto anche per anzianità, ecco.
Sì, cioè giustamente comunque una colonna portante del movimento indipendente italiano in tutti i sensi. No, anch'io ho avuto un po' paura di Giorgio Canali perché una volta lo dovevo intervistare a Cagliari per far promozione a un suo live e, conoscendo un po' il personaggio, no, anche gli organizzatori del concerto andarono da lui e gli dissero: oh, guarda, questa è la radio di nostri amici, mi raccomando, evita di bestemmiare. Lui poi iniziamo l'intervista, era tranquillissimo e, poi subito, tipo alla seconda domanda che gli faccio, lui inizia a parlare e a un certo punto ma porca, ma non come in generale, bestemmia subito e quindi
E quindi è finita malissimo.
No, poi siamo riusciti, cioè, ad andare avanti, ma non ha bestemmiato contro di me, era un'imprecazione. Sì. E quindi vabbè, era un po' il bello anche di Giorgio Canali, no? Che è sicuramente spontaneo.
Sì, è assolutamente spontaneo. Durante questo tour di anteprime che ho fatto lo scorso inverno ho avuto modo di fare un paio di concerti con lui e di ascoltare dal vivo le sue canzoni e mi hanno colpito ancora di più. Secondo me è una scrittura che sul lungo periodo sarà valutata come una cosa importante. E, peraltro ha un curriculum incredibile, peraltro lui ha prodotto i Noir Désir, io non lo sapevo.
Sì. Cioè, ha fatto un botto di cose.
Dove lavorava, faceva il produttore, tra le varie band ha prodotto anche Noir Désir, io non lo sapevo assolutamente. Oltre a aver prodotto il tuo disco di Verdena, che è uno dei motivi per i quali ho iniziato a suonare, quindi.
Grazie Giorgio Canali ancora di nuovo. Sì, ma una volta infatti a un suo concerto, a parte che lui è un produttore bravissimo, ha un orecchio davvero assoluto. Lui si è accorto che un cavo dell'impianto stava funzionando male, aveva le fasi invertite destra e sinistra. Nessuno se n'era accorto, lui si è messo, cioè è una bestia, una bestia. Senti, ti volevo chiedere, tu comunque nei tuoi progetti musicali, sin dai Criminal Jokers, poi anche con gli Zen Circus, hai sempre fatto emergere la tua parte più da rocker, no? Da chitarrista rock. Invece con questo tuo progetto solista hai virato un po' su una parte più delicata di te, hai mostrato una parte più delicata e anche più da cantautore. Era comunque un'esigenza che avevi bisogno, questa di mettere a nudo un'altra parte di te?
Sì, allora, la motivazione alla base di questo disco è proprio il mettermi a nudo, cosa che finora avevo fatto meno. Quindi c'è un'esigenza forte di raccontare un po' la mia esperienza nei testi. e sia un'esperienza di vita da musicista, quindi proprio di una scelta di vita particolare che è la mia e quella delle persone che mi stanno intorno, anche delle amicizie che ho, quindi in realtà parlo molto anche della condizione del musicista, e però parlo molto anche delle mie esperienze, delle mie paure, delle mie fragilità. Dal punto di vista stilistico, la mia scrittura è diversa e non è molto rock come avrei notato, proprio perché parto spesso da una composizione pianistica, quindi più da un approccio cantautoriale, come hai detto anche te, quindi tutti i brani sono scritti al pianoforte, per esempio, e quindi comunque c'era comunque la consapevolezza di avere una ricerca armonica, di cercare proprio anche un lavoro armonico e melodico, non propriamente rock, ecco.
In questo tuo periodo, diciamo, che stai facendo da solista, oltre a Cent'anni c'è uscito anche l'altro singolo che si intitola Box. Ho visto il video che è molto bello e tu sei un artista, un grande attore, un grandissimo attore. Cioè, io non mi aspettavo di vedere un maestro Pellegrini da Oscar così coinvolto nella recitazione. No, ti sei anche divertito.
Allora, te mi conosci un po',
sì,
perché ci siamo frequentati un po' a Cagliari, che è una delle mie città preferite, mi manca molto. Peraltro ieri Davide, il fantomatico Davide Campo, una serie di video di quella locanda incredibile, com'è che si chiama?
Dall'Ello.
Io e Appino suonavamo i brani degli Zen, è stato un momento epico quello. Quindi mi ha fatto una nostalgia incredibile. E quindi, sai, comunque un po' mi conosci e sai che sono una persona molto timida e molto emotiva. Sì. Quindi in realtà per me, ovviamente, mettermi davanti alla telecamera è un passo importante. Anche se poi il lavoro che ho fatto mi ha portato spesso, che sto facendo mi porta spesso ad avere questo tipo di situazioni. Quindi non lo so, forse ho imparato col tempo, però no, secondo me sono stata una frana, è stata più brava Elena Bilviller.
No, dai, sei stato bravo anche tu, ma proprio perché comunque ti ho conosciuto, ti conosco, no? C'è questa tua componente timida che hai nel tuo carattere. E quindi vederti anche così mi sembravi molto molto sciolto, quindi è stato un piacere vederti così. No, ma infatti mi ricordo poi quando siamo tornati anche da Lello, dopo un'infinità di Campari che ci siamo bevuti, c'era un tavolo accanto a noi che stavano suonando loro la chitarra, e a un certo punto ti avevano ovviamente riconosciuto. E tu non sei andato lì a far lo sborone così, no, sei rimasto tranquillo, poi loro ti hanno gentilmente dato la chitarra.
Avevo quasi paura di loro, sì, no, assolutamente. Poi le tavolate di soli uomini mi hanno sempre fatto paura, perché solitamente finiscono o in risse o in prostitute, e la seconda sicuramente forse è meglio della prima in questo caso, però ho sempre paura quando vedo 6-7 uomini insieme senza ragazze, mi spavento sempre un po'.
Vabbè, meglio le tavolate dove ci sono anche le ragazze, ovviamente.
Sì, secondo me io sono per la parità di genere, la mescolanza, gli abbracci, i baci,
certo. Cose. Il volersi bene comunque.
Ma anche proprio scambiarsi gli starnuti in faccia, queste cose.
Che adesso fanno molto bene a quanto pare.
Sì, no, proprio consigliate.
Consigliate.
Vabbè, torneremo presto da Lello, Luca, sicuramente.
Sì, sì, no, ma infatti cioè, son convinto che comunque ora questa sia una parentesi molto strana, perché è davvero surreale. Poi soprattutto chi lavora nell'ambito artistico, come te, no, che sei abituato a stare in giro per concerti, per lavoro, per registrare tutto, diventa anche ancora più surreale stare in questa situazione e desiderare ancora di più quello che si fa con naturalezza di solito.
Esatto, è un po' la sindrome della mancanza, no? Che non ti accorgi di quanto è importante una cosa finché non ce l'hai più, no? E per quanto io fossi un po' ottimista all'inizio di questa situazione, devo dire, l'avevo un po' sottovalutata, nel senso che poi non sono per quanto ovviamente mi informi a modo mio, non sono uno che guarda il TG1 tutti i giorni, quindi mia nonna mi ricordo che mi diceva più di un mese fa: in Cina c'è un'influenza pazzesca, tutti, io la prendevo ovviamente in giro. E anche i primi giorni di quando hanno fatto zona rossa pensavo fosse una cosa più leggera. Ora, dopo un mese dal decreto, quasi un mese dal decreto, effettivamente giorno dopo giorno diventa veramente sempre più forte il ricordo delle emozioni che viviamo, dove il contatto anche fisico è fondamentale, no? Comunque i concerti sono un momento di condivisione, di presenza forte, e questo sicuramente non è fattibile in situazioni come queste, quindi quando ti tolgono una cosa ti accorgi di quanto è importante. Sicuramente torneremo con una voglia di suonare fuori dalla norma, se prima già ne avevamo tanta.
Sì, anche perché comunque tu in tutti i progetti in cui hai suonato, no? Con i Criminal, poi anche con gli Zen, no? avete sempre preferito fare tante date in giro per l'Italia, suonare spessissimo invece che fare poche date in posti giganti. È stato un po' anche un leitmotiv della tua carriera quello di fare in questo modo, quindi avendo così spesso anche un contatto con le persone manca un sacco. E poi immagino anche un po' l'amarezza, visto che sei in piena promozione, stai uscendo con le tue cose nuove, sarebbe stato un po' più figo, un po' più utile poterle suonare subito in giro, no?
Sì, non solo in digitale o in diretta. Sì, allora sicuramente la nostra scelta di vita comprende anche il viaggio e il conoscere, lo stare a contatto con la gente, perché è proprio una delle cose che ci piace, o almeno piace a me del mio lavoro, quindi no, spero ancora per molti anni di poter fare più concerti possibile, e quindi questo sì, ecco, non sono un autore che vive in studio e produce e basta. A me piace molto il live, piace molto quell'aspetto là anche, no? del lavoro. Per quanto riguarda il mio disco, Luca, ho ritenuto importante, visto che avevo del materiale pronto, condividerlo con le persone. Mi sembrava... Cent'anni è uno dei brani a cui tengo di più del disco, per quanto poi potrà essere quello che piacerà di più o di meno agli altri. Però per me è stato veramente fare un regalo che per me era importante. Avrei potuto benissimo scegliere di non uscire e di aspettare. Però mi sembrava giusto quantomeno condividere un pezzetto del lavoro che ho pronto, perché io il lavoro ce l'ho effettivamente pronto. Dovevo uscire l'8 maggio. E abbiamo rimandato semplicemente anche per il fatto che le fabbriche che stampano i dischi sono chiuse, cioè proprio nemmeno volendo.
No, ma infatti, se ti posso dire così, visto che siamo amici, abbiamo confidenza, poi ne sentiranno altre decine o centinaia di persone, facciamo che siamo solo noi, a me è rimasta molto sulle palle, molto sui coglioni questa cosa che molti artisti questa cosa che molti artisti hanno deciso di bloccare completamente tutto per paura di non sfruttare l'onda promozionale. E invece ho apprezzato molto chi almeno ha avuto il coraggio e comunque un po' di fregarsene in un certo senso e di regalare comunque la propria musica, almeno qualche singolo in questo periodo, perché ha dato qualcosa di nuovo da ascoltare, qualche minuto, qualche ora di svago, e se ne è anche fregato di un certo modo di fare discografia che a volte diventa anche inutile, no?
Assolutamente, guarda, io ti dico, io comunque ho un ufficio stampa che mi ha inizialmente sconsigliato di far uscire un brano, ma per il semplice motivo che sono proprio chiusi gli uffici anche, cioè sono chiusi proprio gli uffici, molte realtà sono ferme, quindi anche promuovere un brano è effettivamente complicato in questo momento. C'è una sincerità e onestà di base nel mio approccio, che a volte forse non è stata neanche poi così conveniente fino in fondo. Per me la parola convenienza non esiste in quello che faccio, quindi è stata proprio una cosa spontanea. Ho preso il consiglio che mi è stato dato, ci ho riflettuto qualche giorno e dopodiché ho detto no, vabbè, io il pezzo lo faccio uscire. E sapendo che magari avrebbe avuto più attenzione tra 2 o 3 settimane, speriamo, quando magari gli uffici della Rai o che saranno aperti, però di nuovo aperti. Ora come ora mi sembrava comunque importante anche per me stesso. Comunque l'artista ha un bisogno di esprimersi forte. Cos'è che ti porta a rovinarti la vita con la musica, non un bisogno forte di esprimerti, no? E in questo momento per me era ancora più forte, cioè far sentire qualcosa di mio in questo momento, dove la paura è ancora più alta del solito, era ancora più importante. Quindi ho appagato un bisogno mio in questo caso. Così hanno fatto i Coma Cose, per esempio, così ha fatto Bartolini, che è un ragazzo che ho conosciuto quest'estate, aveva già fatto uscire un EP, mi sembra, l'ho conosciuto in una situazione a Cesena, abbiamo fatto un viaggio insieme di ritorno e mi è sembrato un ragazzo molto in gamba. Ho visto che lui addirittura sta facendo uscire il disco intero. Io non sono ancora, ci sono quasi, sto finendo il master di qualche brano, quando avrò finito definitivamente capirò se riesco a mantenere l'8 maggio o se per una necessità proprio anche di stampa e distribuzione dovrò rimandare un pochino. Intanto comunque ho fatto uscire qualcosa e di questo sono contento, insomma.
Sì, no, ma infatti, cioè, te l'ho detto, hai fatto benissimo, son contento, anche perché poi comunque magari mancano certe strutture promozionali perché sono chiuse in questo periodo, però quanto ho visto sui social, il pubblico che ti segue non solo... comunque il brano lo sta ascoltando, ti scrive, lo condivide, quindi comunque da questo punto di vista il tuo messaggio è arrivato, quindi cioè, penso che anche tu sia soddisfatto di questa cosa.
Sì, io sono soddisfatto, mi aspettavo meno attenzione di quella che ho avuto finora, nel senso molte condivisioni, molti apprezzamenti anche da amici, da persone che sono un po' più anche nel mondo della musica, quindi sì, sono assolutamente contento per il momento. Ovviamente ho una voglia matta di fare i passi successivi, però per adesso godiamoci questa canzone che comunque secondo me è importante capire fino
a... È una bella canzone, te lo dico io. Senti maestro, ma ad esempio qual è la giornata tipo del maestro Pellegrini in isolamento? Cioè sveglia a che ore?
Oddio, sto diventando isterico, veramente. Non so perché la mia ragazza non mi abbia ancora lasciato, perché sono veramente intrattabile. Al telefono sono intrattabile, con lei soprattutto, ma perché sono io quando soffro per qualcosa divento aggressivo, paradossalmente, mi accorto crescendo, cioè se ho una rabbia, per esempio, peraltro insomma un mese e mezzo fa, prima della quarantena, poco prima, mi è successa una cosa molto dolorosa, mi è scomparso un amico molto caro. Quindi già venivo da un periodo in cui la rabbia, il livello di rabbia era alto. Peraltro in una situazione completamente assurda. Vabbè. Quindi già quando poi si è sommata questa roba qua, sono diventato veramente intollerante. E quindi alla fine ho capito che forse qualche giorno da solo mi faceva anche bene. Quindi ho cercato di studiare il più possibile, sto cercando di studiare il più possibile. Sono tornato ad essere un fagottista. Quindi sono di nuovo, ti giuro, la mattina studio e il pomeriggio lavoro al computer, mangio abbastanza regolarmente, cerco di rispettare il mio corpo, quindi di fare, a volte ovviamente la motivazione scende e niente, questo, vado a fare la spesa ogni tanto, E niente, poi telefono e computer in continuazione, perché alla fine siamo animali sociali, volendo, comunque è questa un po' la nostra natura, quindi...
Il contatto serve per forza.
La teoria dell'eremita ci credo fino a un certo punto, ecco.
Sì, anch'io. No, dicevi che hai ripreso ad essere un fagottista, perché tu sei appunto, studi al conservatorio fagotto, e a che punto sei con gli studi? Perché mi sa che stai per diventare davvero maestro.
Esatto, sì. È il sogno della mia vita diventare maestro, nel senso che è una cosa che io mi sono diciamo immaginato una decina d'anni fa, ero già grandino, quindi in realtà ho intrapreso questo percorso accademico per soddisfazione personale. Sapevo benissimo che non avrei mai potuto suonare in orchestra scrivendomi a un diploma a 24 anni, 23-24 anni. Ci sono ragazzi che a 22-23 anni sono già nelle orchestre di tutto il mondo, quindi però avendo avuto comunque un'adolescenza abbastanza burrascosa, dove lo studio non era proprio contemplato, nonostante io venga da una famiglia di musicisti, quindi dove comunque ero stimolato e incentivato a studiare anche la musica, però per me la musica era proprio andare contro la mia famiglia, quindi proprio studiarla no, semmai suonare il rock come ho sempre fatto e continuo a fare. In quel momento là di crescita ho sentito l'esigenza di imparare un po' di più, sentivo di avere dei limiti, comunque la musica ha anche delle regole, poi uno le può imparare o meno, uno le può anche non imparare, qualcosa devi imparare se no non puoi suonare, vabbè questo è un discorso lungo. Quindi avevo da poco scelto di fare della musica la mia vita e vedevo che ero in tour con i Criminal Jokers, però vedevo che poi magari spesso durante la settimana, la mattina ero libero e avevo un sacco di tempo libero comunque alla fine, quindi ho iniziato a studiare questo strumento, uno strumento a fiato, perché da piccolo avevo iniziato il sassofono, però odiavo l'insegnante, quindi la soddisfazione di entrare nella classe accanto alla sua per studiare fagotto è stata forse una delle più grandi dell'epoca, perché ho trovato un insegnante incredibile, quindi se continuo a studiarlo è perché Paolo Carlini è un insegnante incredibile, oltre ad essere un musicista che secondo me non è di questo pianeta, ma questo è un altro discorso ancora. Quindi...
No, perché appunto quando tu mi dissi, no, che studiavi fagotto, io rimasi incredulo, perché appunto ti avevo visto qualche minuto prima suonare la chitarra in quel modo e poi ho detto ma come, proprio il fagotto, quindi questa cosa mi è sempre incuriosito. Intanto si è collegato anche Lodo Guenzi. Ciao Lodo, ma ti ricordi quando abbiamo fatto la carambata a Lodo alla Feltrinelli di Cagliari?
Cavolo, sì, è vero, è vero, è vero. Incredibili, Luca, non torneranno mai più, ti rendi conto?
Cioè, ma quando ci ricapita di stare insieme a Cagliari e poi arriva anche lo stato sociale, all'improvviso ci ritroviamo in una libreria tutti assieme, che bellezza.
Mi guardo questa folla di ragazze e ragazzi impazziti fuori dalla Feltrinelli. Io che entro e Lodo che mi indica ovviamente in mezzo a questa folla, io ovviamente che divento prima rosso, poi viola, poi rosso, al che mi invitano, non abbiamo suonato alla fine, non mi ricordo se abbiamo suonato un pezzo, non so, ma non salutato, non mi ricordo.
No, siamo fermati lì perché poi dovevo intervistare Lodo e poi avevamo la serata, quella serata dove tu eri il giudice...
Dello
Zibet, sì, poi eravamo scappati per andare lì dopo che avevo intervistato Lodo e lì mi sono sentito un po' Raffaella Carrà, no? Che Lodo Guenzi, Maestro Pellegrini, sono qui, eccoli.
Sì, ci vogliamo molto bene, quindi ogni volta che ci incontriamo, quelle poche volte purtroppo dovrebbero essere di più, ma siamo impegnatissimi, è sempre un bel momento.
Sì, ma io credo, salutiamo Lodo, no, credo che comunque quando tutto questo finirà, no, ci saranno anche tanti festival che ora sono stati rimandati, che ci saranno, e quindi saranno anche più occasioni per rivederci, perché poi alla fine spesso immagino che tra voi artisti del giro, no, per vari motivi ci si veda soprattutto nei festival, no, e nei concerti.
Facendo lo stesso lavoro, paradossalmente è ancora più difficile vederti, no? Poi nella vita quotidiana, e quindi ti incontri spesso in giro, ma io sono sicuro che torneremo in realtà a fare quello che abbiamo sempre fatto, anche perché, come ti dicevo prima, siamo animali sociali e questa socialità digitale non ci può bastare, quindi sarà proprio un bisogno forte di ognuno di noi di tornare a condividere in maniera proprio reale le emozioni da vicino. Ovviamente per noi che abbiamo scelto questa vita è ancora più fondamentale, è un po' la nostra linfa vitale.
Senti, ma immagino che tu comunque abbia già programmato, stia programmando i tuoi concerti con questo disco tuo, ma avrai una band che ti supporterà, come stai pensando di portarlo in giro?
Sì, avrò una band, io avevo già programmato appunto la formazione per il live, parlando un po' con l'agenzia eccetera, poi ovviamente noi volevamo partire con l'estiva, fare la prima data il 23 maggio a Livorno al The Cage e poi di lì andare di conseguenza. Questo programma ovviamente sarà posticipato, io spero comunque di riuscire a fare qualcosa magari verso la fine dell'estate, non lo so, non sono uno scientifico che ha il potere di dire come stanno le cose. E quindi siamo un po' tutti qua pronti a tornare nella minchia. Sì, sarà una formazione che una formazione abbastanza semplice, un quartetto, quindi batteria, poi ci sarà Rolando Cappanera, poi ci sarà il Geometra Pagna alle tastiere, quindi il tastierista di Zen, e il produttore del disco, il ragazzo che ha prodotto il disco insieme a me, Andrea Pachetti, che suonerà basso e sintetizzatore anche lui quando se ne sarà bisogno, e io suonerò la chitarra elettrica, il fagotto e canterò, quindi il fagotto lo suonerò quando non canto.
Per forza, perché sennò sarebbe un po' complicato comunque tutto questo. Vabbè che sei un po' l'istrumentista, però comunque sempre una alla volta ne puoi suonare.
Esatto, e poi sennò, come dice il nostro backliner, quando gli chiediamo Roma nel catering, è arrivata la frutta, sì, una banana c'è, lui no, ce ne sono due, almeno una la mangi. Forse ne dovrei portare in giro due, così buono.
Sei terribile. Sei terribile.
Scusate.
Vabbè, ci sta.
La giornata questa intervista, poi dopo tornerò nella solitudine totale.
Ti sto regalando tipo la tua ora d'aria, la tua valvola di sfogo del giorno. Senti, non so se tu sei appassionato magari di qualche serie TV o qualche film, non lo so, perché stiamo chiedendo qua su Unica Radio a tutti gli artisti che intervistiamo dei consigli su come passare il tempo, no? Magari una serie TV, un film, un libro, un disco. Tu hai qualche consiglio se stai leggendo una serie TV che ti piace?
Assolutamente, sì. Allora, vivo in un conflitto continuo con la mia ragazza sulle serie TV, ovviamente, soprattutto a distanza, perché quando siamo vicini lei ha il predominio e il controllo assoluto.
Ti capisco.
Io un po' più. Quando siamo a distanza, l'argomento è: l'hai vista? Io ho iniziato a vedere questa serie, che vuol dire? Iniziala anche te. Ma non sempre, magari io devo essere per forza interessato a iniziarla, però devo dire che a volte mi ha fatto scoprire delle belle sorprese. Per esempio, mi ricordo tempo fa quando mi fece scoprire D.O.A. D.O.A. Sì. Che è una serie molto molto bella, che tratta di un argomento particolare, insomma, tratta di questo argomento di delle persone. Praticamente la protagonista è una persona che ha avuto una morte temporanea di qualche secondo, no? Quindi per qualche minuto, questa cosa è una cosa reale in realtà. Ci sono persone che dal coma, quindi da una situazione cerebrale quasi ferma, poi si risvegliano. E ovviamente poi lì vengono ipotizzate una serie di cose che lei riesce a fare dopo essere tornata da questa situazione, da questa condizione, però viene trattato in un modo molto filosofico, non proprio troppo, diciamo, fantasioso, e è molto bella, ve la consiglio.
Di sì, sì, l'ho vista, e anche quella è, cioè, una bella, un po' strana in certi passaggi, molto strana, però è anche quella, diciamo, un po' la parte figa della serie,
vuole, no? Realistica, no? Non vuole essere realistica.
No, no. E La Casa di Carta, tipo, l'hai vista?
La Casa di Carta, che mi sto girando tra gli spoiler che ci sono online, perché appena apre una storia qualcuno parla della nuova serie della Casa di Carta. Sì, l'ho vista. Ho visto le prime tre stagioni, non ho ancora visto la quarta, perché me ne stanno parlando tutti malissimo, quindi non so bene come
ma le prime tre ti sono piaciute?
Allora, la prima mi è piaciuta, secondo me, Luca, in generale, cioè un po' il problema delle serie è che qualsiasi genio, anche il più grande genio, regista cinematografico, non può mantenere il livello alto per 46 episodi di 8 stagioni. Quindi, nel senso, anche Stranger Things, l'ultima mi è piaciuta meno della prima.
Certo.
La di Carta, la prima mi è piaciuta tantissimo, la seconda anche, la terza un po' meno. Però comunque l'idea che c'è alla base, che poi secondo me è importante, a me poi interessano molto anche gli argomenti, no, che trattano queste cose qua. Magari c'è chi è più attento alla recitazione, chi è più attento. Secondo me, ecco, gli argomenti mi interessano molto, e l'idea che c'è dietro La Casa di Carta è una figata,
sì,
è bellissima, quindi nel senso. Poi chissà, ci stavo pensando oggi, guarda, perché la volevo iniziare, poi non ho fatto in tempo prima della diretta, e dicevo, chissà se magari i registi stessi dicono, vabbè, ora faccio una stagione di merda, così finisco sta serie e me ne faccio un'altra. Perché sembra che a un certo punto anche il regista si annoi, cioè dice, come se dicesse, sì, vabbè, però ora basta, cioè se no...
Sì, no. Sì, vabbè, è un po' un problema delle serie, cioè non è difficile, come dicevi tu, tenere uno standard della narrazione altissimo. Però, cioè, io l'ho trovato in generale La Casa di Carta anche un po' cazzara, cioè nel senso, un po' eccessiva in certe...
Sì, in alcuni punti sì. Cioè, non tornano le cose, vuoi dire quello, in quel senso?
Sì, cioè, nel senso un po' eccessiva, e quindi ti allontana un po' da quella passione per la serie. Io l'ho vista tutta perché un po' curioso, anche visto che la mia ragazza la vedeva dalla prima stagione, quindi ho recuperato e mi sono accodato. Però comunque non è la mia serie preferita in assoluto, ma anche già dalle prime stagioni, mentre Stranger Things comunque mi è piaciuta perché sono un po' nerd e un po' comunque quei ragazzini, cioè, mi fanno innamorare sempre.
Sì, poi ci sono dei riferimenti incredibili in Stranger Things, ci sono i Goonies, insomma ci sono, c'è Ritorno al Futuro, ci sono un po' di cose varie. Insomma, lì c'è anche una questione proprio di gusto estetico che viene molto appagata nel mio caso, perché
sì,
mi ricordo un po' delle cose che ho vissuto da bambino, quindi insomma, io poi non sono un cineofilo, quindi non sono espertissimo, però ecco, sicuramente lì c'è un lavoro proprio anche di fotografia, di stylist proprio generale, di messa insieme di una cosa che vuole proprio trasmettere un messaggio anche stilistico, che a me piace molto. La Casa di Carta sì, non è tra le mie preferite, ma poi io guardo tanto anche documentari, sai, è una cosa che mi rilassa da morire. Sì.
Tipo su quali argomenti? Quali argomenti?
Guardo molto i documentari, per esempio Planet Earth, Pianeta Terra, queste cose di Netflix che sono uscite, questo è un altro anche uscito, li ho visti, a parte che hanno hanno una produzione, ormai sono arrivati a fare, non so se hai visto qualcosa.
Sì, io ho visto quel documentario, quello di notte, sul comportamento degli animali di notte, che non era mai stato esplorato, e con queste telecamere ci hanno fatto una roba pazzesca.
No, pazzesca. Io per, ovviamente da anziano, ripeto, nelle prime puntate, no, ma in realtà anche la mia ragazza, che è molto più giovane di me, le prime puntate non capivamo se erano ricostruzioni digitali e se erano riprese vere. Cioè, è una qualità pazzesca. E peraltro, appunto, anche poi sono riusciti a catturare dei momenti e delle situazioni che prima con le tecnologie che non c'erano non si riuscivano a catturare, no? Momenti di riproduzione, momenti incredibili. È molto affascinante, peraltro mi rilassa molto, è un po' come la musica classica, sono quelle cose che chi soffre di insonnia utilizza per dormire, per non usare magari farmaci e cercare di rimandarli magari a un'anzianità reale e non
sì. Sì, meglio un po' di documentari su Netflix o su Focus, anche ogni tanto becco qualcosa di carino. Sì, non per rilassarmi li uso anch'io. Hai fatto un excursus sulle serie TV. Io ti faccio vedere un po' tre dischi che io consiglio di ascoltare in questo periodo e tu mi dici se ti piacciono, se sei d'accordo, va bene?
Va bene.
Io te li mostro, il primo è questo.
Dai, non si può.
Questo non rispondi. No, vabbè.
Ascoltatelo. Il chitarrista è bravo.
Il chitarrista è bravo, non quello che canta, quello che suona solo la chitarra.
Anche quello che canta è bravo, bravino.
Se no si offende. Poi l'altro disco che consiglio, penso che tu lo conosca.
Dai, via allora. Sì, ma in quello non ci ho suonato. Ho suonato in quello dopo.
C'ho anche quello dopo, c'è quello nell'altra stanza. E poi ho anche un altro disco, questa volta sono sicuro che questa persona, questo cantautore non lo conosci personalmente, però penso ti piaccia.
Minchia, oddio mio, sì, mi piace molto. Sì, vabbè, quello per aumentare il malessere, la sfiducia nell'umanità è sicuramente un disco adeguato. Tenko per me è un po' una di quelle cose che appartengono a quasi a una mitologia, perché vabbè, a parte la sua storia è talmente incredibile che non può far altro che far parte di un mito. E ormai, pensando a lui, la prima immagine che mi viene in mente è la prima volta che sono stato a Sanremo città, dico. Sono stato a Sanremo città la prima volta con Appino, perché lui doveva ritirare il premio Tenco che aveva vinto l'anno precedente col Testamento come miglior opera prima. E però eravamo in tour insieme, quindi Andrea mi disse: andiamo io e te, c'era da fare un pezzo di Guccini, e poi l'ospite dell'edizione era Guccini, e poi un paio di brani suoi di Appino. E mi ricordo la sensazione di quando sono arrivato il pomeriggio, che abbiamo preso questo caffè su un molo lì, su una spiaggetta che c'è, e dopo un po' ci siamo resi conto che quello dietro era l'albergo dove successe tutta la... dove si è ucciso Luigi Tenco. E ovviamente la sera alle 3, dopo una sbornia nell'unico pub rimasto, io ho trabarcato e sono entrato nel cortile, perché l'albergo era in ristrutturazione. E per fortuna era di ristrutturazione, se no sarei andato al secondo piano. Ovviamente io ho un po' questa cosa che condivido soprattutto con UFO degli Zen, e ho la passione per i morti, che detto così è un po',
è un po'...
Però, no, nel senso che sono molto affascinato da queste situazioni dove sono successe magari morti violente o cose di questo tipo. E ovviamente poi con l'aiuto dei fumi dell'alcol, il sostegno di Dario e Andrea, che no, di Andrea più che di Dario mi diceva di non farlo, però ovviamente poi uscì subito, però questo è l'ultimo ricordo che ho. Tenco era un grandissimo musicista, appartiene un po' a quell'idea di musicista che ho io, perché perché lui era un po' l'istrumentista in realtà. Tenco suonava il sassofono benissimo.
Veniva dal jazz come genere musicale.
E poi anche Lucio Dalla, come Piero Ciampi, come il cantautorato dell'epoca, non so bene, comunque De André per esempio forse aveva un approccio diverso, ma in generale Ciampi o comunque anche appunto Luigi Tenco, piuttosto che Iannacci stesso, avevano un approccio alla musica jazzistico nel senso di libero anche a livello armonico, no? Il jazz all'epoca era un po' la liberazione dall'armonia classica
tradizionale.
E, Tenco ha lavorato proprio come sassofonista anche e poi ha scritto delle cose secondo me intramontabili. Però sì, c'è comunque una parte di me che è molto legata a quel cantautorato là, e nella scrittura dei brani del disco si percepisce, anche se poi la produzione è molto moderna, però se uno va a vedere gli accordi spesso ci sono quelle cose là.
Sì, si sente che ti rifai a una certa armonia, a una certa sequenza di accordi non tradizionale, diciamo, che non è tradizionale adesso, ma risale a un modo di far musica di un'altra epoca, che è un po' affascinante e romantico oggi sentire certe sequenze di accordi come quelle che usi tu. Senti, stiamo per finire il tempo della diretta. Visto che hai parlato di Sanremo, io ero indeciso se farti questa domanda, ma te la faccio. Visto che tu l'hai vissuto anche con gli Zen, ci andresti da solo?
Sì, ci andrei da solo. Allora, ci andrei da solo perché credo che Sanremo sia il festival della musica italiana e della canzone italiana. C'è stato Tenco, quindi non potrei rifiutarmi di andarci, anche se Tenco non ne ha parlato poi benissimo, o almeno così sembra. Alcuni grandi cantautori non ci sono mai andati, ma per scelta loro, più che altro legata all'idea del contest. L'idea del contest e della gara musicale non piace neanche a me. Però comunque l'Ariston è un tempio della musica italiana e io che ho avuto la fortuna di esserci già stato una volta, ti posso confermare che l'atmosfera che si respira è veramente un'atmosfera magica, soprattutto se, come ti dicevo prima, sei uno come me che crede un po' nelle cose anche che i suoi posti assorbono e che si tengono dentro anche da chi poi se n'è andato. Insomma, girare per il teatro e vedere le foto degli ospiti che ci sono stati, degli artisti che hanno partecipato, ti fa veramente sentire parte di una cosa importante. Peraltro poi, essendoci già stato, ti dico tranquillamente che oltre a scoprire che siamo un po' tutti sulla stessa barca, cioè Arisa non è che faccia una vita così diversa dalla mia e non è che una persona che ama la musica come la amo io e che peraltro conosceva gli Zen Circus, era fan degli Zen Circus, quindi nel senso
non è proprio lo stereotipo della fan degli Zen Circus,
no,
Arisa.
Io non ci credevo, quando siamo arrivati e ci ha riconosciuto non ci credevo, ci ho detto no vabbè, cosa è successo? Invece poi ti rendi conto facendo magari il viaggio in furgone con Neck per uno spostamento, no? Di quanto in realtà poi si raccontino cose diverse, ma alla fine ci sia una passione anche comune. Quindi sì, perché no? Non credo che ci arriverò mai, nel senso, non lo so, non è una cosa che mi sono domandato.
Mai dire mai, maestro.
Sì, comunque, assolutamente. Se mai mi accompagni, vieni con me.
Promesso.
Irsi soli a Sanremo è brutto.
No, da solo non ti ci mando, facciamo una festa e mettiamo su e giù tutto Sanremo. Maestro, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata e ci sentiamo presto, hai fatto un bellissimo singolo, sono convinto che anche le altre canzoni saranno bellissime e ci sentiamo presto. Vabbè. Un abbraccio, ciao maestro.
Ciao Luca.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.